Dunque questa parola pace è una sera difficile, quella sera di Pasqua. L'Evangelista si accorge e ci ricorda che è buio e che le porte sono chiuse perché domina la paura. Lui entra e dice questa parola, pace. Non dice solo questo, dice pace a voi, a te, a te, a te, pace, pace a tutti. E fa vedere le ferite della croce. Loro, mettendo insieme le parole e queste ferite, lo riconoscono. E sono pieni di gioia, perché in Lui riconoscono il Signore, l'unico Signore. Gli altri non sono veri signori, né quelli che ci seducono, né quelli che ci terrorizzano. Non sono il Signore, solo Lui è il Signore. Tutto questo oggi si collega con il miracolo di Pentecoste. È il fuoco di Dio che scende e uno si aspetta, adesso tutti dovranno correre lì. No, è il fuoco che si divide e si posa su ciascuno. È ancora una volta Lui che viene da te. Non sei tu che ti converti a Lui, è Lui che si converte a te. Perché ti vuole bene. E ognuno ha il regalo di Dio. Successo così vuol dire che ognuno è un regalo di Dio. Sei un regalo di Dio. Anche tu sei un regalo di Dio. Riceveremo tra poche domeniche un altro regalo di Dio molto bello, un nostro fratello adulto, ancora un battesimo e quindi l'ingresso nel dono della vita nuova. Chi li indovina gli faccio un regalino. Ognuno è un regalo. Non solo quelli che si battezzano, quelli che si battezzano lo sono perché hanno il compito di comunicare con la carità, con la sapienza, col perdono, con la carezza, che ogni uomo e ogni donna della terra è un figlio di Dio. E le lingue del fuoco diventano le lingue delle labbra e tutti capiscono il Vangelo. E il Vangelo è detto nella lingua di tutti. C'è molta gente straniera a Gerusalemme, sono tutti ebrei probabilmente, ma è tutta gente che è campata nella diaspora ebraica in giro per il mondo. E ieri come oggi, quando diventano vecchiotti, vanno in pensione adesso. Allora non c'era la pensione. Dicono lui e lei, andiamo a farci gli ultimi anni a Gerusalemme. Andiamo. E quindi c'è pieno di stranieri. Allora, sono stati in mezzo a tutti i popoli, parlano le lingue degli altri popoli. Al tempo di Gesù poca gente sa l'ebraico ormai, parlano un dialetto locale, l'aramaico, e poi parlano le lingue di tutto il mondo. Ma adesso il Vangelo è dentro nei linguaggi di tutti. Avete visto quella carta geografica? Se la pigliate una cartina e andate a cercare di costruire i nomi antichi detti dal libro degli Atti e i nomi che portano oggi, vedrete che è un bel pezzo di mondo, un bel pezzo di mondo. Tra l'altro tutto un mondo che spesso è nei turbamenti del conflitto, che in questi tempi lo è massimamente, dal Marocco a Israele, su per il Libano, la Siria, e poi alle spalle di questi i paesi del petrolio, l'Iraq che è il paese di Abramo, sacco di guai, e ovviamente Gerusalemme. D'altra parte un detto sapienziale di Gerusalemme dice che Gerusalemme non sarà mai in pace finché ci sarà conflitto anche nel posto più lontano e più nascosto della terra. Questo è dovuto al fatto che Gerusalemme è la madre di tutti i popoli, e un piccolo salmo della Bibbia dice che alla fine tutti diranno: io sono nato là, io vengo da là, perché da là viene il segreto della vita. Tra l'altro questo pezzo di mondo che non si sa, no? Se è Asia, se è Africa, fate la pesca. Quindi lo chiamiamo Medio Oriente, lì in mezzo, ma... E però da quella terra lì, in quella terra lì, sono nate le tre grandi religioni monoteiste, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. E quindi vi ricordate la novella di Boccaccio, ve la ricordate? L'abbiamo detto una volta, insomma, vabbè, non vi interrompo. La novella di Boccaccio, che un po', qualche volta è un po' sboccacciato, ma è anche molto fine, e racconta di una grande famiglia dell'Arabia, grande in tutti i sensi, come patrimonio sapienziale, come benevolenza, come stima presso tutti gli altri, e ha un segreto questa tribù. E di generazione in generazione si passano un anello preziosissimo e misterioso, e di generazione in generazione viene dato al migliore della famiglia. Quello lo custodisce e poi lo passa, e questo anello, attraverso le loro generazioni, stabilisce un anello di pienezza, di bellezza della vita, che è di grande esempio e consolazione per tutti gli altri. Però si arriva al punto che c'è un papà che ha tre figli, tutti e tre super, tutti e tre Pierini, lui innamorato pazzo di tutti e tre, dice: ma che cavolo, ma come faccio da scanello? Impossibile, non ci riesco, intanto gli anni passano, comincia a venirgli un po' di sbaracciolino, dice: papà, so che ti muovi per sta roba dell'agnello. Lui angosciatissimo prende una decisione, va dal migliore oretice della città e gli dice: senti, te lo pago con patrimonio, fammi due coppie perfette, non voglio neanche il preventivo, ti do tutto quel che ti vuoi. Torna dopo, perfetto, e lui non riconosce più l'anello vero, ci aveva fatto su delle robe, niente, coppie perfette. Allora torna a casa e ci siamo. E li chiama uno a uno in segreto: vieni qua te, allora tocca a te l'anello, mi raccomando, però sta attento, perché i tuoi fratelli poverini potrebbero starci male. Zitto, non dirlo che ce l'hai te quello giusto, ti daremo qualcosina anche a loro, e così col secondo e così col terzo, e così nessuno sa che gli altri hanno l'anello. Ma nessuno sa che anche non è detto che il suo anello sia quello migliore. Però tutti e tre credono di avere l'anello bellissimo. Bene, in questa cultura dell'alto medioevo, in Italia, in Europa, quei tre anelli sono l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. E ognuno è impegnato a farlo andar bene, a fargli fare una bella figura e una bella fama, perché è quello giusto. Così come sapete, è andata a finire che appunto San Tommaso ha studiato Aristotele alla Sorbona di Parigi, e l'ha studiato con un cattedratico arabo. È vero. Perché non si sa. Ma anche il l'asino e il bue, eh? Anche l'asino e il bue. Non c'è dica nel Vangelo l'asino e il bue. La vedete dove vuoi, nel Vangelo non c'è mai. Sono dei racconti evangelici secondari che parlano dell'asino e il bue. Ma voi lo sapete che sono l'asino e il bue? Appena partita la storia di Gesù, tant'è, ebrei e cristiani, botte, l'asino e il bue, loro due. Perché davanti a Gesù, buoni chieti tutti, e tutti lì, intorno al bambino. E ai tempi di Boccaccio, è di moda l'altro conflitto, cristiani e musulmani, le crociate, e te lo dico. L'asino e il bue, cristiani e musulmani, ma c'è il bambino, buoni tutti, Certo, pace per tutti, perché ognuno è prezioso, perché nessuno può dire che è il migliore. La pace di Gesù è diversa dalle cattive paci del mondo. Quando è che comincia la pace del mondo? Quando finisce la guerra. E quando è che la guerra finisce? Quando c'è uno che ha vinto. E allora? Allora lui ha vinto, gli altri hanno perso, devono stare tutti buoni e c'è la pace. Finché non salta fuori uno che dice, oh, voglio essere io, e si ricomincia la guerra. E poi finisce la guerra e c'è la pace perché uno ha vinto, ma non è la pace di Gesù. La pace di Gesù non è perché uno vince e gli altri sono perdono. Sapete cosa è successo, no? Il secolo scorso, lì in Europa centrale, qualcuno che si è sognato di dire, oh sono io, sono soprattutto liberato, e gli altri, niente, sei un ebreo, sei uno zingaro, ma io Zingaropoli la voglio mica, e via, e pulizia etnica, lo sapete, no? Perché c'è uno che dice io sono sopra gli altri. Allora c'è qualcuno che dice no, c'è Dio che è sopra gli altri, ma Dio dice ma neanche per sogno, Dio è dentro a tutti. Le piaghe della croce che Gesù fa vedere non sono le piaghe di un imperatore, sono le piaghe di una vittima d'amore. Sono le piaghe di questo amore appassionato che porta Gesù alla croce, per cui tutti i suoi figli sono importanti e li ama fino a dare la vita per loro. È una signoria diversa ed è una pace diversa. Sono la pace non perché c'è uno sopra che ti può togliere la vita, ma perché c'è uno in mezzo a noi, il più piccolo di noi, dentro a ciascuno di noi, che ha dato la vita, che dà la vita a te, a me. Oh, succede anche nelle case, succede anche nelle famiglie, soprattutto le donne, molte volte, no? Delle donne, delle madri, che hanno saputo tenere unita una famiglia vivace fin troppo. Una famiglia a rivoltella, Mi ricordo che mio papà che faceva il notaio mi raccontava che ogni tanto c'era il tavolo pieno di gente che doveva fare le divisioni patrimoniali, a un certo punto uno tira fuori la rivoltella e l'appoggia sul tavolo del notaio, dice così si ragiona meglio. E mio papà, poveretto che non era un colosso, ha preso per il coppetto sto mino e a calci l'ha buttato fuori dall'ufficio. Voglio immaginare nostro padre così che ci faceva associazione. Ma cosa hai combinato? Ma con la rivoltella. Dio non è il Dio della rivoltella. E non è neanche quello che è sopra tutti. Voi sapete che è l'ultimo di tutti. Voi sapete che è il più piccolo di tutti. Voi sapete che è morto tra i malfattori. È per quello che l'abbiamo riconosciuto. E quando ci ha fatto vedere le ferite della croce e ci ha detto pace, ognuno di noi ha capito, ma allora è lui, è lui. E l'abbiamo capito nella loro diversità, nella nostra diversità. I parti e gli elamiti dei mascalzoni che se la davano a botte continuamente. Ma c'è il Signore di tutti, C'è il papà di tutti, C'è questo fratello che ha dato la vita per tutti, È lui la nostra pace. È Lui che abbatte il muro di separazione della nostra inimicizia, del nostro non capirci, e fa di noi una cosa sola. Fa che siano una cosa sola, prega Gesù, come io e te, Padre, siamo una cosa sola, la pace. Questo è il grande dono della Pentecoste. Pensate, tutte le culture, tutte le diversità, tutti i conflitti, tutti i figli dello stesso Padre, a motivo del sangue di Gesù. Si scherza mica, eh? Va bene, però oggi ho pensato di rovinarvi un po' la festa, perché devo dirvi una passione del mio cuore che mi fa crepare, a questo punto mi fa crepare. Cioè c'è una situazione difficile della pace, molto, nel pezzo di mondo in cui viviamo è molto difficile la pace tra la mamma e il papà, è difficile. Nella famiglia del bisnonno era facilissima, perché era lui, comandava lui. E lei stava buona, la mandavano neanche a scuola. Adesso invece va a scuola, c'ha la pressione più bassa, è più furba, alla fine forse è anche più buona, e quindi è fatica, è più vero adesso, però guai a tornare indietro, però è difficile. Su sta roba crepo, arrivo a aver voglia di dire a Anna e a Giancarlo, che prendono per mano quelli che si sposano, ma non è che sarebbe meglio dire ad aspettare un po' su me, a me? Tanto io devo confessarvi che a questo punto, matrimonio non matrimonio, c'è bisogno di ripescare tutto il gioco. E che cos'è sta roba? E sapete, è roba di Dio, e adesso non abbiamo mica il tempo di parlarne, ma è roba di Dio, l'uomo e la donna, e quindi si può mica superarla, è la pienezza del rapporto con Dio, e pensate che arrivo e se mi dicono che nasce un bambino sono contento. Sì, sono contento, ma mi trema il cuore. C'è un bambino che alla domenica mattina mi viene a tirar per la giacchetta, ogni domenica mattina, e mi dice sempre una frase, sempre la stessa. È una frase banale. Giovanni, sono stufo di avere due case. Va via, chiude la porta. Roba da niente, ma ci crepa. Su questa cosa bisogna pregare moltissimo, bisogna aiutare moltissimo queste persone, che tra l'altro, dico, va bene, tutti si sposano, tutti si sposano, tanto si sposano molti meno, tanto. E poi il problema, il fatto è, che cosa vuol dire che due si sposano? Perché sono il segno più forte nelle relazioni umane dell'amore tra Dio e l'umanità. Non è la roba qualsiasi, è la roba più grossa che c'è, è la roba più grossa che c'è. E quindi bisogna volere un gran bene, giudicare nessuno. Quando succede l'incidente, regolarmente spero che i genitori di lui tengano per lei, che quelli di lei tengano per difficilissimo, ma per carità, difficilissimo. So di dirvi delle cose antipatiche, ma ho assolutamente bisogno di sapere che siamo solidali in questo, perlomeno io ve lo chiedo, che siamo solidali in questo, che su questo insieme preghiamo, che su questo spendiamo del te, spendiamo dei quattrini, spendiamo della pazienza e dell'attenzione, spendiamo della passione del cuore. In questo pezzo di mondo in cui siamo, questa è la povertà più grande. Abbiamo da mangiare, abbiamo le medicine, la vita è lunga che non finisce mai, ma i rapporti d'affetto sono fragili, e sono fragili per colpa di Dio, perché noi non siamo capaci di portare delle robe così grosse. Non c'è la colpa, c'è la fragilità. Infatti lui non ci ha mai detto devi avere la forza di, l'avete trovato nella Bibbia? Lui ci ha insegnato a dire vieni a salvarmi, vieni presto in mio aiuto, no? Perché se se la può fare, se si dà la mano lui. Allora, coraggio. Quindi la pace è un problema immenso, ci sono i parti e gli elamiti, vicini, quelli di Roma, i giudei e i proseliti, e tutti galletti l'uno contro l'altro. È vero? E allora noi ci mettiamo questa preghiera in più. Questa Pentecoste la dedichiamo alla pace tra l'uomo e la donna. La dedichiamo alla pace nelle case, poi certo alla pace nelle chiese, alla pace tra le religioni, alla pace tra i popoli, fino ai confini della terra. Perché a differenza degli altri dei, il nostro Dio, che è il papà di Gesù, è il papà di tutti.